Io, riprendendo il discorso sulle beatitudini, vorrei sottolineare questo fatto, perché le beatitudini si possono definire così, no? Come otto sigilli del mistero dell'incarnazione, perché le beatitudini parlano della umanità del figlio di Dio fatto uomo, che noi siamo invitati a non tanto a imitare, ma a conformarci. È una delle immagini classiche, no? Della santità, no? Santità è conformazione a Cristo. Quello che poi San Paolo dice: non vivo più io, ma Cristo vive in me, no? E le beatitudini sono quelle, come dire, è come fossero otto porte, sono immagini, otto porte, otto gradini, otto aspetti di questa umanità di Gesù che viene definito praticamente in tutte le possibili circostanze della vita. Ora, questi sigilli sono posti nel cuore dell'uomo dall'amore di Dio. E noi potremmo aggiungerlo secondo una dinamica di salvezza che è percepita come il compimento dell'umanità. A me piace dire come la fioritura dell'umanità. Noi viviamo un'umanità raggrinzita, intristita, come messa all'angolo. Deve fiorire, no? Cioè, deve come espandersi, no? Ora, questa fioritura di umanità è quella che fa splendere la presenza attirante di Dio in questo mondo. Allora, per far capire questo, parto dalla considerazione che avevo lasciato stamattina, no? La rivelazione di Dio non riguarda solo il dato, il figlio di Dio si fa uomo, ma riguarda anche la direzione del movimento, cioè il figlio di Dio deve scendere, no? Si abbassa. Poi trovate nella scrittura a volte la traduzione esinani, svuotò, tutti termini simili, a indicare la direzione del movimento. Questa direzione è la direzione che presiede all'amore. Se uno non accetta questa direzione, deve concludere, non vuole vivere di amore, lo cerca, lo esige, ma non lo vive mai. Quindi la sua umanità non può fiorire. E se non fiorisce, non potrà essere testimone del Signore in questo mondo. Cioè la sua azione sarà un'azione materiale, farà anche cose buone, ma non farà splendere niente. Ma non è una cosa da poco. Non è una conseguenza da poco. Allora, gli uomini, anche le donne, eh? Gli uomini vivono il desiderio di grandezza in termini di innalzamento, di superiorità, mentre Gesù mostra la grandezza gradita a Dio nel fatto di abbassarsi, di farsi servi di tutti, soprattutto dei piccoli e dei deboli, per non mancare all'amore, per non separarsi mai dai propri fratelli, la cui umanità è colta in totale, piena solidarietà con la nostra. Visto che il pomeriggio vi racconto un piccolo fatterello. Allora, un giorno sono andato a confessare dei ragazzini in una parrocchia. Arriva una ragazzina, avrà 11 anni, no? Bella tracagnotta, con le gambe tutte graffiate. Allora, cioè, io in genere non, cioè, io ho pochi contatti con i ragazzini. Io dicevo prima, ho sempre a che fare con i problemi grossi della vita, no? Però quando mi succede, allora non ho mai visto tanta rabbia racchiusa in una ragazzina così. A un certo punto lei dice, ma era proprio arrabbiata, e dice, io me ne frego di quello che mi dicono i miei, che mi dicono, perché tutti vogliono che io faccia qualcosa, ma per loro, non per me. Io ho deciso, non voglio più rispondere ai miei, io vado per la strada e faccio la lotta con tutti, possibilmente dico sempre. Porco cane, cosa dire, no? A un certo punto, c'è sempre un angioletto, gira, poi di questo. Allora, ho detto, ma quando tu fai a botte, tu sai bene chi è più forte o chi è più debole di te. Allora, preso sul suo terreno, ha cambiato tono. È certo che lo so fare. Allora, ti chiedo solo questo. Vuoi bisticciare? Vuoi fare a pugni? Fallo pure. Tranquilla. Però promettimi una cosa. Quando tu trovi uno che è più debole di te, tu a botte non fai. Tu fai a botte solo con chi è pari o con chi è di più. Prometti? Arrisce. Certo, te lo prometto, padre. Beh, questo sicuramente l'ha salvata. Una ragazzina così può diventare da terrorista a, che so io, a prostituta, a ladro, qualsiasi cosa può diventare. Ha una forza che se la applica. E io dico, potesse mai applicare questa forza nella via spirituale? Ma sarebbe una santa. Però aver capito che lei non può, diciamo impunemente, vessare, diciamo, no? Uno più debole di lei, vuol dire che la sua umanità resterà custodita. Mi ha sempre molto colpito questo, perché non ho mai visto una tale concentrazione di rabbia in una ragazzina. Al massimo avrà avuto 11 anni, al massimo, forse faceva prima media. Vi avevo già accennato, ma adesso ve lo ripeto bene. Se voi doveste leggere il Vangelo d'un fiato, senza fermarvi, vi accorgereste che Gesù non fa mai una ammonizione, non so, un rimprovero a persone che noi diremmo lontane, cattive, che vengono da situazioni, mai. Gli unici rimproveri che fa sono alle persone pie. E se vi domandate il perché, io rispondo così. La potenza di rivelazione delle parole e dell'agire di Gesù non riguarda la denuncia del mondo nella sua ostilità a Dio. È evidente che è così. Non ha bisogno di ricordare questo. Ma lo smascheramento della modalità mondana nel vivere la sua sequela. Cioè, tutti i rimproveri di Gesù, guardate, però dovreste leggere proprio d'un fiato, senza, diciamo, permettervi di ricordare che l'avete già letto. No, cioè, fosse proprio come la prima volta, questa cosa risalta in un modo incredibile. Quando Gesù racconta le parabole, noi facilmente ci identifichiamo con quello che poi viene lodato. Ma la parabola è raccontata perché noi siamo esattamente nell'altra posizione. Vi ricordavano l'esempio dei due figli, quello che resta in casa e quello che ne va via. Noi facilmente, cioè, sì, anch'io sono peccatore, no? Ma lo diciamo perché sappiamo che è stato accolto poi in casa. Nessuno vuole identificarsi con quello che sta in casa e non gode niente. Ma noi siamo esattamente quello. E la parabola è raccontata perché finalmente ci rendiamo conto di quello. E rendendoci conto di quello, allora la parola del Vangelo arriva al nostro cuore e lo risuscita. E lo, diciamo, cioè gli ridà quell'energia da farlo fiorire nella sua umanità. Per noi la difficoltà nasce da qui. Noi viviamo in un mondo decaduto, vale a dire, noi quando leggiamo gli eventi, le azioni, le reazioni, le leggiamo sempre in modo mondano, non in modo spirituale, perché viviamo, diciamo, in un mondo illusorio. L'illusione fa sì che noi non riusciamo mai a cogliere la verità delle cose. Per farvi un esempio, se noi due bisticciamo, guarda qua, se noi due bisticciamo, no? Quando ritorniamo sul nostro bisticcio, perché quando avviene avviene, ma quando io ritorno sul bisticcio, cos'è che devo comprendere? Se ho ragione, se ho torto, se ho detto qualcosa di buono, ho detto qualcosa di male, ma chi se ne frega di questo? Quello che devo capire è, quello che è successo, cosa ha fatto capire al mio cuore della misericordia di Dio? Quello che è successo, come va letto spiritualmente? Cioè, nel mio cammino spirituale, quell'evento, cosa ha rappresentato? Se noi facciamo questa domanda, incominciamo a leggere gli eventi nella verità. Noi invece li leggiamo nella illusione, cioè sempre attaccati a ho ragione io, tu sei una disgraziata, guarda che ieri hai fatto così, cioè sempre nell'ottica del innalzarsi, dell'importanza, no? Cioè che è tipicamente mondano. Faccio un'altra domanda. Allora, quali doni Gesù dà dicendo che se li dà lui nessuno ve li toglie? Quali sono? Sono solo tre.
La gioia.
La gioia, giusto? Che cosa?
Pace.
La pace, giusto? E il terzo che normalmente sfugge. La gioia, la pace. L'amore non è un dono. L'amore è l'espressione dei tre doni ricevuti. Anche perché l'amore non può essere un dono, perché nessuno ama come un altro. Ognuno è chiamato ad amare, tutti siamo chiamati ad amare, ma ognuno ama secondo la sua persona, secondo il suo cuore. Non può esserci un dono dell'amore. Ci sono i doni che costituiscono le condizioni per cui l'amore non venga meno, ma non c'è il dono dell'amore. Allora, ricapitoliamo: la gioia, la pace
e lo Spirito Santo.
Non è dono, la
misericordia. Oh, ma quando faccio questo lavoro è proprio difficile. Cioè, la libertà, cioè il non essere schiavi di questa mondanità come grandezza, come importanza, come prestigio, come potere, è la libertà da queste cose. Allora, provate a ragionare. Noi abbiamo bisticciato. Io voglio prevalere. Se, diciamo così, io accetto questo del prevalere e ti vengo contro, io potrò essere gioioso. Sono libero. Sono nella pace. Voi osservate, ogni volta che noi ci troviamo in una circostanza e vogliamo in qualche modo far valere le nostre ragioni, ma nel senso di difenderci, questi tre doni mancano. Non può venire la gioia, non c'è la libertà e non siamo nella pace. Il che significa che quando io faccio una cosa e dico ma io lo faccio a fin di bene, io poi basta che l'altro mi dica cretino, che io già vado su tutte le furie, vuol dire che noi ci illudiamo di fare le cose o fare il bene secondo Dio, perché il bene secondo Dio ha queste tre caratteristiche: viene sempre nella gioia, viene sempre nella pace ed è sempre nella libertà. Vi rendete conto? Non tanto come atti, ma come stile, come clima di cuore, quanto noi siamo distanti dalla rivelazione di Gesù. Quanto siamo distanti dall'essere conformati alla sua umanità. Ora, questo non è che ci deve, come dire, deprimere, ma è semplicemente ci deve rendere più sinceri quando noi andiamo davanti al Signore. Cosa abbiamo da esibire? Allora, la sincerità sta nel fatto che, Signore, per quanto io faccia bene, il bene che faccio io non so mai se corrisponde a quello che davvero tu vuoi. Allora, accogli la mia buona volontà, ma tu fammi conoscere quello che è gradito a te. Fai in modo che nella mia umanità io possa muovermi, sentire, reagire come hai fatto tu, come nella tua umanità. Penso che avrete notato che da circa 2 secoli, o anche tre secoli, quando noi facciamo la preghiera per, tra virgolette, diventare santi, normalmente noi chiediamo il dono dell'amore, della carità. Perché sappiamo in teoria che la carità è, diciamo, la virtù per eccellenza, ma solo perché lo sappiamo in teoria. Se voi guardate le preghiere antiche, mai domandano la carità. Come mai? Le preghiere antiche domandano le condizioni che permettono alla carità di sbocciare. Noi domandiamo la carità senza interessarci di quali condizioni la custodiscono. Voi conoscete la preghiera di Sant'Efrem, quella che nella liturgia bizantina si proclama 9 volte il giorno di Quaresima. Adesso memoria non me la ricordo, perché comincia: Signore, non darmi uno spirito di, però non me la ricordo a memoria, no? Poi dammi uno spirito di, ma non finisce domandando la carità, finisce dicendo fa che riconosca il mio peccato e non ferisca la coscienza di nessuno. Amen. Cioè, la condizione che permette al nostro cuore di vivere la carità è proprio questo riconoscimento del proprio essere peccatore che confida nella misericordia di Dio. Per sapere se voi davvero confidate, guardate la reazione che avete quando uno vi pesta i piedi. Quando uno vi pesta i piedi, la reazione che avete è uguale. Quella è esattamente lo stato del vostro cuore davanti a Dio. Il test dovrebbe essere piuttosto negativo per noi. Ma imparare a pensare così significa imparare a pensare in verità. Significa disporci a riconoscere le cose come stanno per poter davvero accogliere il dono dell'amore di Dio, che è un dono in misericordia. Cioè, noi non meritiamo questo. Noi siamo solo grati che ce lo dà. E in questa gratitudine noi vinciamo ogni desiderio di supremazia verso i nostri fratelli. Una volta che hai vinto questo, la carità non verrà mai meno. Vi faccio un altro esempio. Ve lo esprimo in modo un po'. Non cercate di voler bene le vostre sorelle. Non cercate proprio. È perfettamente inutile.
Che bello questo.
Che bello, eh? Appunto, non cercate. Fate una cosa sola. onorate le vostre sorelle molto più di quello che meritano e il vostro cuore non perderà mai l'amore per loro. Allora, il cercare di amare spesso è un bisogno nostro. Onorare l'altro sempre, comunque e molto più di quello che merita vuol dire che voi state accogliendo l'amore del Signore e questo non lascerà più il vostro cuore. Forse degli uomini, non delle donne. Forse vi dico cosa direi, soprattutto se sono ecclesiastici, dove in faccia non si dice mai niente, sempre dietro le spalle. Non credo voi donne, però noi uomini sì. E io dico, se uno facesse il proposito, soltanto questo, di non dire mai una cosa, diciamo, cattiva, dietro le spalle, né in sé, né a un altro, no? Facesse solo questo, il suo cuore diventerebbe luminoso. Non so, volete dire, non so, se siete arrabbiati, volete bisticciare, bisticciate, ma davanti. Non permettetevi mai di dire neanche mezza parola a un'altra sorella, neanche per sfogarvi, a nessuno. Se voi fate così, vi rendete conto che il cuore si dispone a non perdere mai l'amore. Beh, è solo un modo per... quindi non fate esattamente come ho detto, però quello che io voglio sottolineare è che spesso la porta di verità che ci introduce all'amore non è quella che cerchiamo noi, è quella che i santi hanno detto che è quello che, Gesù nei Vangeli ha detto che è. E se volete, diciamo, la giustificazione, chiamiamola teologica, di questo, vi risponderei così. Per quale motivo Dio ha mandato suo figlio a farsi uomo, ad abitare con noi? Per quale motivo? Secondo il Vangelo di Giovanni, per due motivi, solo due. Il primo, noi lo veniamo a sapere nel colloquio che Gesù ha con Nicodemo di notte. Quando questo esponente di primo piano, no, delle autorità religiose del tempo di Gesù, si rende conto che Gesù ha qualche cosa che lui non sa spiegare, ma ha qualche cosa che richiama potentemente al mistero di Dio. Ed è affascinato, ma non sa bene in che cosa consiste. E va a domandargli. In questo colloquio, a parte tutti gli elementi, in questo colloquio, a un certo punto Gesù dice che il Padre ha mandato il Figlio per mostrare la grandezza del suo amore per gli uomini. Se volete, la citazione diretta è il Vangelo di Giovanni, lo leggiamo, Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Questo è il primo motivo per cui Gesù si fa uomo. Sarà poi il tentativo, quando noi domani leggeremo almeno le prime due beatitudini, la motivazione delle beatitudini è perché questo si possa vivere e perché la nostra vita resti dentro in questa motivazione di invio del Figlio a questo mondo. E così sarà per il discepolo. Allora, la santità è in ragione del mostrare che l'amore di Dio per gli uomini è davvero grande. Non ha niente a che fare con la mia faccia, ha a che fare con questa manifestazione della grandezza e dell'amore di Dio per tutti, e tutti i santi hanno vissuto così. Allora, questo è il primo motivo. Ci potrebbe essere il rischio che io voglio mostrare la grandezza dell'amore di Dio per gli uomini attraverso, diciamo, come la mia figura, come se, cioè io potessi in qualche modo esaltare me stesso. Allora, per evitare questa esaltazione, c'è il secondo motivo. E la circostanza in cui questo secondo motivo è proclamato è assolutamente particolare. E siamo al capitolo 11 di Giovanni, ai versetti 51-52. Allora, stanno discutendo nel Sinedrio che cosa è bene fare. E interviene il sommo sacerdote a dire: qui se non tagliamo la testa a uno, ce la tagliano a tutti. Meglio tagliarla a uno e così salviamo gli altri. Allora, il versetto è: voi non capite nulla. Questo è l'antecedente di quello che io ho citato. Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Quindi ha deciso l'uccisione di quel maestro, di quel profeta, con l'intento nobile di salvare il popolo. Era in rapporto al fatto che se ci fosse stata una ribellione i romani sarebbero intervenuti, no? E quindi, facendo fuori quello, non c'è la ribellione e il popolo è salvo. Questo è il ragionamento. È il sommo sacerdote, ma questo è veramente il mistero della parola di Dio. L'Evangelista commenta così: questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno decisero di farlo fuori. Questo per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi ha un doppio valore: per riunire ebrei e pagani e per riunire la famiglia umana. Questo è il secondo motivo dell'invio del figlio. Allora, il primo è, come dire, mostra la motivazione come contenuto. L'amore di Dio deve essere manifestato. Il secondo mostra la modalità nella quale questo amore di Dio si manifesta. E si manifesta per riunire i figli di Dio, cioè per solidarizzare, perché tutti siano riuniti alla stessa mensa. Ora, queste due motivazioni sono le due vie di realizzazione dell'umanità. Un'umanità fiorisce se vive questa manifestazione della grandezza e dell'amore del Padre a tutti, e se questa manifestazione ha come direzione il fatto di non escludere nessuno, di riunire tutti, di portare tutti alla stessa mensa. Questo è il motivo per cui soltanto nel Vangelo e soltanto Gesù ha potuto dire: amate i vostri nemici. Non c'è una disposizione, per quanto nobile e umana, che giustifichi questo. Perché a livello della storia amare i nemici significa distruggere il proprio popolo. Ma siccome nell'esperienza cristiana non ci sono più singoli popoli, ma c'è il popolo della famiglia di Dio, allora vale il principio: amate i vostri nemici. Ma mi spiegate come si fa ad amare i propri nemici se io aspiro alla mia grandezza? Impossibile. Possibile. Allora, questo collegamento, no, delle beatitudini rispetto a quello che ho detto prima, è essere conformati, no, all'umanità di Gesù, coglie nel profondo la motivazione dello stesso invio del Figlio in questo mondo. E notate, quando Gesù inviterà i suoi discepoli a volersi bene, dirà: perché il mondo creda. Come mai questo collegamento? Vi avevo detto, no? Dio agisce umanamente, non agisce come un Deus ex machina, da fuori fa realizzare le cose. Agisce umanamente. Ora, umanamente, come si può condividere l'amore se un cuore non lo vive e non lo condivide? Allora, questo vivere, condividere l'amore, è segnato da questi due movimenti. Uno che deve manifestare, deve essere in sintonia con l'amore di Dio per tutti. E l'altro che, man mano che uno vive questo, lo vive nel senso di riunire tutti, di non tenere separato nessuno. Questo sarebbe anche il motivo per cui quando Matteo parla dell'amore fraterno, parla di una fraternità già ferita, di una fraternità in cui ci sono già i bisticci. E l'invito all'amore è legato al fatto che è vero che noi siamo confrontati con i nostri difetti, ma se il nostro cuore è toccato da questo amore di Dio che si estende a tutti, allora ha la possibilità di entrare nel movimento di rivelazione di Gesù. Questo movimento che caratterizza lui caratterizza anche la nostra umanità. Solo così l'umanità fiorisce e solo così noi possiamo passare dal piacere alla gioia, se no tutto quello che cerchiamo alla fine si risolve in un piacere, ma il piacere tutti sanno che è momentaneo, passa e non lascia nulla. La gioia invece è una disposizione. La gioia fondamentalmente non è io sono contento, cioè ho gioito per una cosa, no, è che comunque le cose vengono, io sono nella gioia. Ed è, come vi dicevo, è l'opera specifica dello Spirito Santo nel nostro cuore, di poter testimoniare la letizia proprio quando c'è la persecuzione. Vuol dire che il nostro cuore attinge a una profondità dove nessun altro uomo può arrivare, solo Dio arriva. E se voi lasciate operare lo Spirito, allora questa letizia fa sì che il vostro cuore, quando sente la sberla, non pensa che adesso ti sistemo io, ma coglie il fatto che se l'altro mi dà una sberla è già, nel male, e io, accogliendo il fratello, distruggo il male. Non so se non ho espresso bene, ma quando un fratello mi viene contro, io sento male, ma il fratello è da salvare. Allora, se io non reagisco male al fratello, io vinco anche il suo male. E non è questo quel perché? Perché credano? Questo vuol dire. Continuiamo domani, dai. Perché qui c'è dentro tutto quello che San Paolo chiama, qual è il mistero della Chiesa? È uno solo. Il mistero della riconciliazione. Allora, la riconciliazione vuol dire che questa manifestazione dell'amore di Dio a tutti, nel fatto di riunirli tutti è un processo continuamente in atto e ognuno di noi con la sua vita rende questo processo più efficace. Se tutti insieme rendiamo questo processo efficace, l'esito è che davvero siamo la famiglia di Dio che gode del suo amore diciamo unanimemente, no? Condiviso. E questo è esattamente quello che fa vivere il cuore senza più paura. Ma lo vedremo poi domani spiegando le prime due beatitudini. Per gli appunti?
No, avevo chiesto se lui ci poteva dare qualcosa di scritto.
Allora, io uno schema ce l'ho, ma vado sempre fuori. Allora, io ve lo do anche. In genere faccio così. Cioè, non lo do durante, perché poi non so anch'io neanche se tengo quello schema lì. Allora, alla fine, cioè io poi da casa, cioè in due giorni, ricollego le cose e mando un file. E poi voi mandate come... Cioè, lo mando a uno, sì, sì. E voi dopo... Cioè, io...